Vogliamo leggere da Luca il capitolo 17, e rispondiamo stamattina ad una domanda posta anche dai farisei a Gesù. Luca 17, il versetto 20. Interrogato poi dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qua o eccolo là, perché ecco il regno di Dio è in mezzo a voi. Oppure, come disse la versione Luzzi, è in voi, o altri ancora, dentro, come dice la notte nella nostra Bibbia, è dentro di voi. Il regno di Dio, quando verrà? Gesù ha risposto: è già in mezzo a voi. Ma dov'è? Il regno di Dio. Mi ricordo ancora le medie, mi insegnavano: se vuoi capire una frase, prova a pensare al contrario. Se vuoi capire il valore di una parola, pensa sul contrario. Il regno di Dio, qual è il contrario di il regno di Dio? Se non il regno di Dio, di chi è il regno? Di Satana, il regno della carne, il regno dell'uomo. Il regno dello spirito dell'uomo, la gestione dell'uomo sotto la guida per ispirazione dello spirito maligno che è Satana. Noi vogliamo vedere il regno di Dio. Noi dobbiamo annunciare il regno di Dio, e questa è una caratteristica anche del messaggio di Gesù. Annunciava il regno di Dio. In un mondo, quando purtroppo conosciamo guerre, quando conosciamo angosce terribili, malattie, e se non malattie, minacce di malattie, dubbi, perplessità, il crollo delle certezze, noi dobbiamo annunciare il regno di Dio nei suoi vari aspetti. Ma la prima cosa che voglio dire, proprio basandomi su questo brano che abbiamo letto, ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Il regno è già venuto, il regno è già presente. Non come volevano le persone di quel periodo. Gli zeloti politici volevano la liberazione di Israele dall'oppressione, dall'invasore, dai romani. Volevano l'autonomia, l'indipendenza. Allora verrà il regno di Dio. Anche per questo Gesù è stato osannato anche come il figlio di Davide. Ecco, un altro Davide che ci libererà da tutti i nemici, e ci sarà il regno di Dio. Quando hanno capito che Gesù non voleva essere un secondo Davide, secondo il loro modo di intendere questa parola, hanno gridato per la sua morte. I farisei aspettavano il regno di Dio, volevano vedere il regno di Dio, sono venuti loro: quando è che lo stabilirai? Ma nella loro giustizia, nella loro santità, sapevano che finché c'era gente come lui, come lei, come quelle persone lì, come non si potrà avere un regno di Dio qui sulla terra. Ci sono troppi peccatori. Non per niente, secondo i farisei, secondo le loro usanze, le loro mentalità. Abbiamo anche qualche volta riportato la loro espressione di peccatori, dove la Bibbia dice normalmente Paolo, Pietro, Gesù stesso parla di peccatori. Per i farisei ci sono peccatori, fra virgolette, per dire quelle persone lì, i pubblicani. I peccatori, la gente irrecuperabile, la gente senza speranza. Finché ci sono loro, non ci potrà essere il regno di Dio. Gli scribi, anche loro volevano una stretta osservanza della legge, l'applicazione anche nei minimi dettagli della legge, e quante volte anche nella storia del mondo abbiamo sentito la soluzione ai problemi della persecuzione, della fame nel mondo, la violenza. Bisogna educare le persone, bisogna fare scuole diverse, dobbiamo fare programmi diversi, con leggi, con regole che possano toccare la mente, l'intelligenza, cosiddetta intelligenza dell'uomo, ma non toccare il cuore dell'uomo. Speravano di vedere il regno di Dio, alcuni per mezzi militari, altri per mezzi educativi, altri per mezzi finanziari, ma Gesù ha detto: il regno di Dio è già in mezzo a voi. Sono stato toccato anche questa settimana da una lettura che c'è fame in India. C'è qualcuno che sa proporre un programma per eliminare la fame nel mondo. La fame, parliamo dell'India, perché la testimonianza che ho ricevuto viene da lì. Come si fa un programma, un piano Marshall? Ci vuole un politico. Ci vuole un economo, un contabile, ci vuole un presidente particolare. Mi permetto di dire oggi, ci vogliono i missionari, ci vuole qualcuno che predica il Vangelo. Pensate, in India, ultima statistica, di dei ci sono 330 milioni di dei in India. E pensate, su 330 milioni di dei non c'è neanche uno che sa risolvere il problema della fame. Ma c'è un Dio che lo può fare. Non voglio dire banalità, ma la predicazione del Vangelo può risolvere il problema della fame. Il regno di Dio annuncia Gesù Signore, annuncia che i ratti non sono né d'età né il bisnonno che si è comportato male ed è diventato ratto e deve rincarnarsi per andare ad un livello superiore. Se si comporta bene da ratto, per quello è, chi ucciderebbe il proprio bisnonno? Spero nessuno. Ma se il bisnonno è stato reincarnato in un ratto, un topo, un cane, una mucca, non si può ammazzare il bisnonno. Il 20% del grano, dei cereali in India, il 20%, ossia per ogni 5 kg di grano, uno viene o mangiato o comunque rovinato dai ratti, per non parlare di altri animali. È la religione che obbliga le persone a non fare pulizie. E la religione è che obbliga le persone a lavare per santificare i bambini nell'urina della mucca, che è sacra. E se il bambino muore, se noi predichiamo il Vangelo, che è il compito della Chiesa e che nessun altro può predicare, noi vedremo pace. Se quelle dell'ISIS, ci sono varie soluzioni, carri armati, bombe, quelli che portano la pace. Lo scrivono anche sui carri armati, sulle bombe che sono lì per portare la pace. Ma la soluzione a questi problemi, anche dell'ISIS, è la preghiera. Il problema della persecuzione contro i nostri fratelli, la preghiera, la solidarietà e la predicazione del Vangelo. Gesù è il Signore. Gesù è l'Iddio che non dice come altri dei: ammazza i tuoi nemici. Gesù dice addirittura: ama il tuo nemico. Dà la tua vita se necessario per il tuo nemico. Il regno di Dio non verrà con gli eserciti, non verrà con investimenti miliardari. Il regno di Dio e la pace sulla terra verrà per mezzo della predicazione del Vangelo. Ed è per questo che la Chiesa deve adoperarsi per la predicazione del Vangelo, che significa che Gesù è morto per liberare l'uomo dal peccato, è morto per liberare l'uomo dal giogo, i legami, le catene del peccato, perché fosse libero. Gesù è morto per cambiare il figlio di Satana, il seguace di Satana, la persona che per natura è figlio d'ira. Gesù è morto per cambiare quella persona in un figlio di Dio, per onorare il Padre anche con questo frutto glorioso. Centinaia, migliaia, milioni di persone che confessano e vivono secondo la persona di Gesù, annunciando il suo Vangelo ad altri ancora. Non saranno programmi umani a liberare il mondo da ciò che lo affligge oggi. Non saranno ricerche mediche a liberare l'uomo dall'angoscia che accompagna sempre la morte. Sarà il Vangelo di Gesù Cristo, che dice che la morte è stata vinta da Gesù e chi si affida a Lui non morirà mai. Consolazione per chi muore, consolazione per chi rimane, perché sa che il suo amato è con il Signore. Permettetemi di ricordare anche una testimonianza di una persona che ha perso la moglie carissima, un amore ma grande, si vedeva a 1000 chilometri quanto si volevano bene questi due anziani. Lei è mancata al funerale, il marito è andato in giro sgridando tutti quanti: ma perché piangi? Non devi piangere, metti via quello, ma smettila di piangere, devi gioire perché mia moglie ha smesso di soffrire e adesso è con il Signore. Quale programma può dare questo tipo di gioia? Io non l'ho mai fatto, non credo che, non so se è giusto farlo, ma vi porto questa testimonianza perché è una cosa bellissima che fa parte della nostra realtà da credenti. Il regno di Dio non verrà con il suono delle trombe. Il regno di Dio verrà in base alle testimonianze che abbiamo sentito prima, in una mensa. Il regno di Dio si manifesterà nella retrobottega di una pizzeria. Il regno di Dio si manifesterà in una macchina mentre si guida, mentre si prega, mentre si canta. il regno di Dio si manifesta nel cuore di chi confessa Gesù il proprio re. Questo è il regno, e non sconvolgerà subito tutto il mondo, ma come più persone accolgono nel cuore Gesù non soltanto come Salvatore, ma anche come re, allora vedremo che uno andrà a mangiarsi la pizza e troverà qualcuno che sta per lasciare la moglie. Andrà a fare la spesa e all'improvviso il panificio sarà vuoto e ci sarà un momento di parlare con la persona, poi si scoprirà che sta pensando al suicidio. E si andrà in un altro posto e si troverà qualcuno che appena pregato, mandami qualcuno, Dio se esisti parlami, mandami qualcuno, colto dalla disperazione. Il regno di Dio non sarà un grande movimento politico, ma sarà la manifestazione di tanti cuori sottomessi al re Gesù. Mi è piaciuto anche preparandomi per questa parola che ho trovato, voi sapete che leggo più Bibbie possibili, più versioni per tirare fuori tutta la sostanza del testo originale. E c'era un testo che mi ha fatto pensare, io lo lascio con voi, che la Bibbia parla del regno di Dio, il regno dei cieli. Questo traduttore non parlava del regno di Dio e il regno dei cieli, ma l'impero di Dio e l'impero dei cieli. E mi è piaciuto, poi non so se mi passerà, ma ho l'impatto immediato e mi è piaciuto perché il regno di Dio è veramente quando Dio impera sul mio cuore, esercita una sovranità totale. Perdonatemi se parlo un po' della storia dell'Inghilterra, da secoli c'erano i re, poi sotto la regina Vittoria, non ne parlo né bene né male, ma è stata nominata imperatrice. Era un passo avanti, perché il regno, l'impero si stava sviluppando tanto. Come sarebbe bello anche oggi se il regno di Dio, che è in noi, che c'è già da un bel po', diventasse impero, perché altri terreni sono stati occupati, altre terre sono state soggiogate, altre zone della nostra vita, altri momenti dove certe cose incompatibili con un impero vengono eliminate e entriamo in questa nuova dimensione spirituale. L'impero di Dio è in mezzo a voi. Spetta a voi, fratelli, accogliere nella semplicità anche della testimonianza che abbiamo sentito prima. Le due testimonianze, tre. Il regno di Dio viene quando prendiamo come bandiera personale dell'oro, dell'argento, non ne ho, ma quello che ho te lo do. Propongo di esaminare quale sia la volontà di Dio per te in un momento qualsiasi, davanti ai fratelli. Qual è la volontà di Dio? Davanti ai non credenti, qual è la volontà di Dio? Davanti a chi? Gloria a Dio per questa testimonianza di qualcuno che camminava nella fede, stava abbandonando tutto. Qual è la volontà di Dio? Sei giudice? Devi andare lì a mettere il timbro per la sua scomunica, magari hai un anello speciale per fare un decreto ufficiale che durerà tutta l'eternità, una scomunica. Come verrà il regno di Dio? Che Gesù imperi nella nostra vita, che detti ciò che dobbiamo fare in un momento qualsiasi, perché il regno crescerà. Non per grandi movimenti, E ci tengo a dire, non per grandi uomini di Dio. La storia, per forza delle cose, anche per raccontare le cose, isola degli uomini e parla di questo grande uomo di Dio, quest'altro grande, e poi parla di questo qua, e poi crea tutto il contesto attorno ad un uomo. La storia del regno di Dio non sarà mai incentrata su una sola persona, non sarà mai incentrata su una sola chiesa, un solo movimento, perché il regno di Dio si manifesta in modo nascosto nel cuore dei singoli individui che si sottomettono alla guida dello Spirito. E ci scopriamo, senza che succeda una cosa grande, che la Chiesa è raddoppiata di numero, perché tu hai portato un frutto, il doppio, pensate, che dovrebbe essere la norma per la Chiesa. Che, permettetemi uno sfogo, gloria a Dio per quello che siamo, ma non stiamo crescendo come dovremmo. Dovremmo portare nel Friuli un frutto maggiore in anime convertite, in comunità fondate, comunità che diventano a loro volta autonome per portare poi altro frutto. Stiamo ancora indietro, fratelli. Con umiltà dobbiamo pensare. Anche con quella matematica che preferisco a quello che tanti usano, noi potremmo dire, oh, siamo in, e poi il numero. Qualche volta ha una certa utilità. È più biblico, è più secondo il cuore di Dio non contare quanti siamo, ma quanti mancano ancora. Perché se Udine, solo la città di Udine, diciamo con la periferia a 100.000 abitanti, il centinaio che siamo qui oggi, la chiesa di fuori molto più grande della chiesa di Dio, come si è composta. Certo, non siamo in 100, siamo in di più. Andando fuori dalla nostra realtà di chiesa locale, siamo molto di più, però anche con tutti gli altri siamo ancora fratelli in pochi, che veramente il regno di Dio possa stabilirsi in noi. Chiudo pensando ad una caratteristica del regno: gli zoppi guariscono, i ciechi vedono, i posseduti vengono liberati, gli esclusi vengono inclusi. Questa è una caratteristica del regno. Gli scarti si scoprono preziosi anche per la Chiesa del Signore, non soltanto per il Signore stesso. Il regno di Dio è fatto di sincerità di cuore, coerenza di cuore, non è attività. È attività che nasce da un cuore ripieno, per esempio, di compassione per il perduto. C'è sincerità, la capacità di valutare la propria situazione, che non permette a nessuno fra di noi ad ergersi a giudice degli altri, perché chi giudica certamente è peggio degli altri che giudicano. Il regno di Dio esprime anche un giudizio contro l'ingiustizia, ed è bene che il popolo di Dio si muova come Gesù contro l'ingiustizia. Come si manifesta? Predicando il Vangelo. Vogliamo lavorare perché ogni ingiustizia che affligge anche la nostra società, giusto per dire, il motivo principale dei problemi in Grecia, in Sud America, e in Italia, in Spagna, in molte nazioni dell'Africa che sarebbero ricchissime, è la corruzione, il clientelismo, le raccomandazioni. Vogliamo operare innanzitutto noi, non da giudici, ma perché giustizia venga fatta, perché così verrà il regno di Dio. Mentre è vero che crediamo che il regno di Dio si completerà con la venuta di Gesù, con il millennio, noi abbiamo il compito, fratelli, di operare perché il regno di Dio si stabilisca oggi. I problemi delle guerre fra le nazioni forse non sono alla nostra portata, ma la guerra fra vicini, guerra fra credenti, fra parenti, qui possiamo diventare protagonisti, promuovendo anche a spese nostre la pace. Qui nascerà e si svilupperà ciò che il Signore definisce anche l'impero di Dio. Amen.